Buongiorno a tutti e a tutte. Il mio intervento parla di questa scrittrice che è abbastanza sconosciuta in realtà, purtroppo. È stata una scrittrice napoletana, ma anche una figura molto cosmopolita, che ha vissuto alla fine del Novecento, nata nel 1936, morta nel 2008. E si è occupata di non solo di scrivere letteratura, ma anche ha avuto un'importante esperienza politica nelle associazioni, in quella che viene definita politica dal basso. Io mi sono concentrata in particolare su quattro opere che sono Altenopis, Un giorno e mezzo, Terremoto con madre e figlia e Guerra d'infanzia di Spagna. Anche se la sua produzione letteraria è molto ampia, e infatti nel considerare queste opere tengo conto comunque in che modo queste opere dialogano con il resto della sua produzione. Altenopis è il suo primo romanzo, pubblicato nel 1981, che parla della sua adolescenza a Napoli e nei paesini della costiera amalfitana. Lei scrive molto di se stessa, quindi la sua scrittura è molto autobiografica. Un giorno e mezzo, che è un romanzo pubblicato nel 1988, che tratta molto del 68, visto dall'anno dopo, ambientato in una villa a Posillipo, dove vivono diverse persone, perché è una villa divisa in appartamenti. Terremoto con madre e figlia, che è un'opera teatrale pubblicata nel 1994, in cui si racconta di una madre di una figlia adolescente che dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980 devono andare a vivere in una casa provvisoria, diciamo. E Guerra d'infanzia di Spagna, romanzo del 2001, in cui racconta della sua infanzia a Palma di Mallorca, dove si era trasferita con il padre, con la famiglia, perché suo padre era console. Allora, la maternità in Fabrizio Ramondino è rappresentata sotto tantissimi punti di vista, infatti è molto difficile riassumerli in questo intervento, ma ci proverò. E prima di tutto, parlando della madre in senso biologico, viene rappresentata sia dal punto di vista della figlia che dal punto di vista della madre. Quindi Altenopis e Guerra d'infanzia di Spagna parlano molto della figura di sua madre, Pia Mosca, che lei racconta come una figura complessa e ambigua, a tratti amorevole, a volte distaccata e spesso sfuggente. E infatti in Star di casa, che è un suo memoir, scrive, parla del suo sogno di vivere nel castello di Rubini, il cuore di mia madre, protetto e ammenegato da invalicabili e bianche mura di marmo. Io mi sono molto interessata mi interesso molto della genealogia femminile, intesa proprio, mi chiedo in che modo le donne trasmettono la femminilità alle loro figlie. E, per esempio, in questo caso la madre le trasmette la passione per la lettura, che in qualche modo la fa diventare anche scrittrice, perché la madre le regala anche dei taccuini, oltre a appunto introdurla a diversi libri. Ma c'è anche un'altra immagine interessante, studiata, proposta da Beatrice Alfonsetti in un articolo in cui sottolinea il modo in cui Fabrizia Ramondino dica, quando era bambina, che lei avrebbe voluto essere un libro per essere accarezzata da sua madre, per essere toccata da sua madre. Infine, c'è un'altra immagine molto interessante, che è quella della morte della madre che fa nascere la scrittrice, perché Ramondino comincia a scrivere Altenopis dopo la morte della madre e nello stesso periodo concepisce la figlia. E questa esperienza appunto di iniziare a scrivere con la morte della madre, non mi sembra che appartenga solo a lei, perché anche Goliarda Sapienza, per esempio, ha scritto una poesia molto importante a mia madre dopo la morte della madre, e questo ha sancito una svolta nella sua carriera. E per esempio Monica Cristina Storini parla della morte della madre come della perdita dell'infanzia, come simbiosi e fusione con un corpo materno indistinto che contiene e quindi protegge, ma anche limita e soffoca. Quindi in un certo senso la morte della madre libera la scrittrice, potrebbe essere un'interpretazione di questa esperienza. Quello che vedete qui riportato è un estratto da Altenopis molto importante, molto, molto famoso, in cui si parla della figlia che ritorna da un nord generico, non specificato, a casa dalla madre che è ormai invecchiata e malata. E ho sottolineato le parti che mi sembravano più importanti. Si parla di una figlia che, in quanto macchina umana buona che si era messa a funzionare per conto proprio, è una specie di affronto nei confronti della madre, il fatto che lei ha costruito la sua identità e personalità lontana da casa e che, al contrario della madre che è malata, funziona bene, il suo corpo funziona bene. Infatti dice: era arrivata la figlia con la sua macchina biologica perfetta a gettarle contro quell'io meschino irriducibile. E c'è un'inversione di ruoli perché si dice che la madre fino ad allora aveva portato la figlia nel suo ventre, e da allora la figlia cominciò a portare la madre sulle spalle. Sopravvissero, ma i loro destini si separarono, erano diventate due ma in modo impari. La figlia trovò il suo destino, ma svanì la madre, e allora nei confronti della madre subentrò la pietà. Quindi c'è un'idea, quasi come se l'una potesse esistere solo a discapito dell'altra. Non c'è spazio perché le due possano avere uno spazio uguale in questa relazione. E poi, per quanto riguarda la trasmissione della femminilità da madre in figlia, nel racconto di Ramondino c'è questa rappresentazione della madre sempre vestita in modo molto elegante, con i tacchi, con le scarpe con i tacchi, che lei cerca in qualche modo, da un lato è attirata da questa espressione della femminilità, ma che in realtà la rifiuta molto, ed è una codificazione della femminilità che è collegata all'appartenenza di classe, perché la madre voleva, si racconta di come la madre volesse distinguersi dalle classi inferiori a quella a cui loro appartenevano proprio attraverso gli indumenti. E poi c'è un altro punto molto importante di cui si parla molto in Altenopis, in Guerra di Infanzia di Spagna, ed è la difficoltà di riconoscere il corpo della madre. E con questo io inserisco la scrittura di Ramondino, in un certo senso, per me si avvicina a quella teorizzata, all'écriture féminine teorizzata da Hélène Cixous, che parte proprio dal raccontare il corpo della donna, che in questo caso si incarna nel racconto del tabù del sangue mestruale, che per la figlia, nel vedere questi abiti sporchi di sangue, dice: sapevo che provenivano da nostra madre, ma non riuscivo a trovare un legame tra quella barbarie e il suo corpo asettico e fragile. Qui ho messo questo quadro di Klimt, le tre età della madre, della donna, che però in realtà era molto ben collegato alla citazione di prima, ma non c'era spazio. Quindi secondo me è abbastanza rappresentativo però di tutto quello che sto dicendo. Terremoto con madre e figlia è molto interessante perché racconta la maternità dall'altra prospettiva, cioè lei si racconta in quanto madre. E se si viene raccontato un'altra volta il distacco della madre dalla figlia che cresce, questa volta appunto da una prospettiva diversa. La madre vede la figlia come uguale a sé, come opposto. Infatti, ad Algisa Giorgio, per esempio, ha notato come in un certo senso la madre veda una ripetizione di generazione in generazione sempre della stessa esperienza di vita, ma in realtà lei nota molto anche la figlia come sia opposta a se stessa, non solo perché ha un'identità a sé, ma anche per il momento storico diverso in cui vive. È molto interessante in quest'opera che i personaggi esistono insieme ai loro doppi, cioè la madre e la madre bottiglia e la figlia telefono. E in particolare mi interessa molto lo sdoppiamento della madre. La madre è la versione ufficiale in qualche modo della madre, invece la madre bottiglia, il riferimento è autobiografico perché sappiamo che Ramondino aveva un problema di alcolismo importante. La madre bottiglia rappresenta, parla di tutto quello, di tutte le insicurezze, delle paure, di tutti i sentimenti non considerati, che noi non accettiamo socialmente come qualcosa di materno. E Un giorno e mezzo, invece, il romanzo di cui parlavo prima, anche è molto interessante, in relazione a queste tematiche. Costanza in un giorno è uno dei personaggi di Un giorno e mezzo ed è importante perché lei è sia madre che figlia, in quest'opera, ma la genealogia femminile in cui lei è iscritta è in qualche modo circolare, non lineare, perché sua madre è malata. Quindi ricorda anche quello che era stato raccontato in Altenopis, e quindi lei ha nei confronti della madre un ruolo paramaterno, diciamo. Anche in questo caso si parla della trasmissione della femminilità nei confronti della figlia, però è lei ad avere difficoltà a trasmettere la femminilità perché non si è mai sentita particolarmente femminile. E insieme ad Erminia, che è una sua amica, lei cresce questa bambina, Pio Pia. Senza il padre, ma insieme a questa sua amica, e le due formano un'alternativa al nucleo familiare tradizionale, inteso come caposaldo dell'ordine patriarcale, come diceva Carla Lonzi, e che Ramondino in qualche modo conferma come interpretazione, perché lei parla di donne nate da madri, vedove o senza marito, libere anch'esse. E inoltre Costanza incarna anche un'altra figura materna di Ramondino, che è quella della casa. Infatti, leggiamo rispetto a lei, la bambina aveva infatti deciso di abitarla prima del suo corpo, nel suo corpo, poi nella sua casa. Costanza provava sempre la sensazione di essere abitata, di essere una casa. In Un giorno e mezzo ci sono altre genealogie femminili parallele. C'è quella di Erminia, che è madre d'anima, come diceva Michela Murgia, di Pio Pia, ma in contrasto al suo rifiutare continuamente la maternità biologica, perché si racconta che lei pratica molti aborti, ha praticato molti aborti nella sua vita, su se stessa, ed è figlia di una grande vedova, cioè di una madre che viene raccontata come divoratrice della vita delle figlie. E poi c'è Eufrasia, che è una giovane operaia che ha rifiutato il ruolo di cura ereditato nella famiglia dopo la morte della madre. Suo padre le aveva detto di tornare a casa per prendersi cura di lui e dei suoi fratelli. Lei l'ha rifiutato grazie al supporto però delle sue amiche. Quindi c'è un importante riferimento a un ruolo che potremmo definire di sorellanza, di solidarietà, nel riconoscimento dell'identità di ogni donna e di autodeterminazione. Un'altra importante figura materna nelle opere di Ramondino è la nonna, che infatti apre proprio il romanzo Altenopis, e che però è importante perché è stata anche lei una figura che in qualche modo l'ha fatta cominciare a scrivere. Infatti lei racconta di un sogno rivelatore che ha avuto, in cui Ramondino era un insegnante al liceo, un insegnante di francese. E racconta: avevo chiesto un permesso per malattia a scuola e mi sostituiva una supplente. Sognai che incontravo due zie. Dov'è la nonna? Chiesi loro allarmata. Ma nella tua scuola a supplirti, risposero una voce. Corsi fino a scuola, preoccupata che gli studenti la prendessero in giro, addirittura la bistrattassero. Sbalordita ma rassicurata, mi avvicinai e la nonna mi vide. Che fai qui? Mi apostrofò. Smettila di andare a zonzo. Torna subito a casa e scrivi quelle storie che non potrei scrivere io, perché i tempi non erano favorevoli alle donne e che nemmeno potevo raccontare perché nessuno mi stava a sentire. E infine, ci sono altre due figure materne molto importanti in tutta la produzione letteraria di Ramondino, la Balia e la città di Napoli. Perché lei è stata cresciuta appunto, oltre che da sua madre e dalla nonna, anche dalla Balia, che è molto presente soprattutto in Guerra di Infanzia di Spagna. E anche di Napoli si parla molto come figura materna nelle sue opere. E questa ultima citazione che vi propongo, tratta da Taquino Tedesco, in qualche modo dà un indizio di quello di cui parlo, e tratta la maternità anche come questione di classe, perché dice: il mio legame con Napoli, e forse anche quello di molti napoletani, non somiglia a quello con la madre, ma a quello con la balia. Napoli ha della balia la povertà, il primo latte, le forme rotonde barocche, l'odore ora di feci, ora di biancheria lavata di fresco, e di tutte le balie del mondo condivide la sorte. Le sono strappati gli esseri che hanno nutrito da più ricchi padroni. Quindi c'è appunto un'idea di dualismo madre-balia che poi viene a un parallelismo nel territorio geografico, in tutta una questione politica, sia di classe che geografica. Grazie.